Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
L'ascolto del programma in italiano di SBS in diretta o in podcast. Con voi oggi Massimiliano Gugole. Il 14 ottobre prossimo si voterà per il referendum che intende istituire un organo consultivo dedicato alle First Nations all'interno del Parlamento federale australiano, quella che è stata definita la voce indigena in Parlamento. Dopo mesi di discussioni siamo ormai prossimi al voto ed il primo ministro Anthony Albanese ha ieri annunciato che se il referendum passasse a legiferare per la creazione della voce sarà una commissione bipartisan per assicurare il maggior supporto possibile alla modifica costituzionale. Questo, secondo il primo ministro, replicherebbe lo spirito di unità richiesto agli australiani con questo voto, nonostante i sondaggi ancora indichino difficoltà nel raggiungere quella unità. Per un aggiornamento sul referendum e su altri temi della politica australiana ci colleghiamo ora con Paul Scutti. Buongiorno Paul, ben ritrovato qui su SBS.
Buongiorno Massimiliano e un buongiorno agli ascoltatori.
Poi partiamo subito con le ultime sulla voce, proprio con quella proposta a cui facevo riferimento del primo ministro al leader dell'opposizione Peter Dutton, che già si spinge oltre il dopo referendum.
Sì, Albanese ha fatto questo annuncio a Sydney durante un evento organizzato dalla campagna per il sì, cui ha preso parte anche il deputato liberale Julian Lisa. Lisa era il portavoce agli affari indigeni della coalizione, posizione da cui si è dimesso dopo che Dutton ha deciso di schierarsi per il no, e ieri Lisa ha esortato tutta la popolazione indigena e no ad ascoltare il prossimo e accettare le differenze che ci contraddistinguono. E mentre nel suo discorso Albanese ha detto che questa commissione bipartisan sull'implementazione della voce sarà presieduta in modo paritario da laboristi e liberali, e il primo ministro ha anche rivelato che questa idea in realtà risale a già un po' di mesi fa, allo scorso marzo, quando Albanese si era incontrato con Dutton proprio per illustrargli i piani del governo. In quella fase la coalizione non aveva ancora deciso se schierarsi per il sì o per il no. Poi sappiamo come sono andate le cose, quindi adesso bisogna capire se questi piani si concretizzeranno davvero. L'ultimo sondaggio pubblicato proprio ieri conferma infatti il vantaggio del fronte del no con il 56% delle preferenze. Per il sì si registra solamente il 36%, mentre c'è ancora un 8% di indecisi. Nonostante però il no sia avanti, la popolarità di Dutton è ai minimi, solo poco meno di un terzo della popolazione approva l'operato del leader dell'opposizione, e i laburisti invece aumentano il loro vantaggio, sono al 54% contro il 46% della coalizione. Quindi sembra esserci decisamente una netta separazione tra politica e referendum, nonostante i laburisti siano favorevoli al referendum fa registrare solamente il 36% del sì, però invece per quanto riguarda la politica il partito di governo sta addirittura aumentando il margine sulla coalizione. E per tornare al referendum, però, intanto la campagna continua. Nel fine settimana c'è stato il fronte del no ad organizzare manifestazioni un po' in tutto il paese, manifestazioni che si sono contraddistinte, c'è da dire, per la varietà dei partecipanti. A Sydney si è registrata la partecipazione, tra gli altri, dell'ex deputato liberale Craig Kelly, ma anche di movimenti sovranisti, gruppi contrari al 5G. A Melbourne invece non sono mancati, come purtroppo spesso succede, movimenti neonazisti.
Intanto il ministro del Tesoro Jim Chalmers, per staccarci dal tema del referendum e andare ad altri temi della politica, ecco, dopo aver annunciato venerdì scorso un surplus record nel budget di oltre 22 miliardi, Chalmers ha difeso la commissione che il governo ha istituito per indagare sulla gestione della pandemia del Covid-19. Che cosa ha detto Chalmers?
Beh, continuano le polemiche su questa commissione. Era una delle promesse elettorali di Anthony Albanese, però quella che è stata annunciata la settimana scorsa dal primo ministro è un po' una commissione a scartamento ridotto, sia perché non si tratta di una commissione reale, ma solo di una commissione d'inchiesta, e sia perché le decisioni degli stati, come ad esempio i controversi lockdown, non rientrano nell'ambito delle indagini. E ieri è stata proprio la volta di Chalmers a un po' a gettare acqua sul fuoco. Il ministro del Tesoro ha detto che nessuno impedisce a stati e territori di prendere parte ai lavori di questa commissione d'inchiesta. E il ministro del Tesoro ha spiegato che la scelta di limitare l'indagine è perché il governo federale può solo assumersi le responsabilità per le sue decisioni e non per le decisioni prese dai governi statali. Queste spiegazioni però non convincono i partiti, i Verdi sono tornati a chiedere che gli stati facciano parte dell'inchiesta, mentre il leader liberale Peter Dutton, secondo il leader liberale Peter Dutton, quella annunciata non è altro dal governo, non è altro che un modo di proteggere i premier laburisti Daniel Andrews e Anastasia Palaszczuk. C'è da dire però che, insomma, a tal proposito, Dutton sembra un po' dimenticare che anche il governo liberale di Gladys Berejiklian aveva implementato diversi lockdown.
Grazie per il ciclo di cui torneremo a parlare tra un istante quando ci sposteremo su un tema di politica statale. Noi siamo in conversazione con Paul Scutti, commentatore di politica australiana, e appunto un tema di politica statale, ma che ha attratto nei mesi scorsi l'attenzione di molti un po' in tutto il paese, ovvero la debacle politica dell'ex premier del New South Wales Gladys Berejiklian, avvenuta dopo che erano stati sollevati dubbi sulla sua integrità, compromessa da una relazione tenuta a lungo segreta con il parlamentare per il seggio di Wagga Wagga Daryl Maguire. Ci sono stati alcuni sviluppi proprio nel fine settimana. Paul, quali sono questi sviluppi?
Sì, la Berejiklian ha deciso di indire un'azione legale nei confronti della Commissione contro la corruzione del suo Stato. A giugno la Commissione, dopo 2 anni di indagine, aveva definito la condotta dell'ex Premier come profondamente corrotta. Allo stesso tempo, però, la stessa Commissione non aveva raccomandato che si procedesse legalmente nei confronti della Berejiklian. E adesso l'ex Premier ha deciso di presentare appello, i dettagli non sono stati rivelati, però si possono fare 2 ipotesi. La prima è che la Berejiklian voglia ribaltare l'accusa di corruzione sulla base di aver sempre agito a sua detta nel solo interesse del pubblico. La seconda ipotesi è più tecnica, e cioè il team legale della Berejiklian contesterebbe le conclusioni della commissione perché il mandato di uno dei commissari coinvolti in questo caso era già scaduto al momento della chiusura della vicenda. È da vedere quindi se questo appello avrà successo. Il Premier del New South Wales, Chris Minns, si è limitato a commentare che tutti i cittadini hanno diritto ad appellare le decisioni della Commissione contro la corruzione e che pertanto adesso spetta alla Berejiklian decidere se ricorrere a queste vie legali o no.
Noi ringraziamo quindi Paul Scutti per questi aggiornamenti. Paul, una buona giornata a te e alla prossima.
Buona giornata, risentirci.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.